tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando Il ritorno del ciclista sulle ruote del rock.
Ebbene, da questo momento in poi, ma se vogliamo anche dalle 11 in poi, quindi vabbè, sono le 11 e 5 minuti, c'è il ritorno del ciclista su Radio Rock. Come capita, ormai è un'abitudine, il lunedì sera tardi, dalle 11 di sera fino a l'una di notte, quando ormai è già martedì. Facile, no? Allora, abbiamo avuto una festa, un ponte, tutto quanto, e niente. Però lunedì scorso era tutto regolare, giusto? Sì, mi pare di sì. E quindi, come accade ormai con regolarità, il primo appuntamento all'interno della trasmissione è quello che si chiama Double Track, questa volta con Idols e Cure.
This is Double Track,
la sequenza di Radio Rock. Di Radio Rock. We'll be right back.
Idols Cure per il double track, niente male direi. Ma adesso qualcosa di completamente diverso, oltretutto abbastanza intonato alla nostra sigla. A parte che un giorno dovrò passare per intero il brano da cui è stato tratto questo break strumentale, diciamo così, perché me l'avevano scelto senza dirmelo, ma casualmente avevano beccato una delle cose più importanti della mia vita dal punto di vista di ascoltatore musicale. Vabbè, però questo la prossima volta, dai, anche perché si è già fatta una cert'ora. Allora, 11 minuti dopo le 11 su Radio Rock, io sono Alex Righi, anche noto come Il Ciclista, e questo è Il Ritorno. E questa volta indietro nel tempo, non di 50 ma di 40 anni, 1984, uno dei dischi più importanti usciti nella primavera del 1984, e io incredibilmente l'avevo trascurato fino a questo momento, dicevo, uno dei più importanti della primavera di 40 anni fa, era un disco italiano, ma neanche solo italiano, un disco pan-mediterraneo, dove c'erano suggestioni sonore che arrivavano attraverso il mare, il vento e la sabbia da qualunque parte appunto di questo grande mare. Allora, il disco in questione è chiaramente, per chi ce l'abbia un minimo presente, Creusa de Ma di Fabrizio De André, che fu una scossa nella musica italiana. Le suggestioni etniche non erano mai state così potenti e così plateali, cioè partire da un posto piccolissimo, questa Creusa de Ma, questo vicolo che scende giù al mare in Liguria, a Genova o dintorni, e andava a portarti attraverso il mare, il vento, in qualunque altro posto, molto Nord Africa ma non soltanto, con la collaborazione molto preziosa di Mauro Pagani, che suonava su quel disco più o meno tutti gli strumenti a corda esistenti sulle sponde del Mediterraneo. E comunque, ripeto, uno dei dischi più importanti, non lo dico io, lo diceva David Byrne dei Talking Heads. Ascoltò l'album di De André, Creusa de Ma, quando era ancora abbastanza nuovo, e disse che era uno dei dischi più belli e più importanti che circolassero al mondo in quel momento. La canzone che dà il titolo a tutto è abbastanza famosa. Noi ne ascoltiamo una che invece parla di sesso più che di amore. Il pelo viene menzionato per nome, però in maniera tale che uno non capisce esattamente, perché, come sapete, le parole di quel disco non sono strettamente in italiano toscano. Si chiamava Jamin A.
De pele escura, com a boca espalancada, morcho de carne dura. Estela negra caluja, me vejo de moi. Delimido doce, de la Mediterrânea. Mas seja a mim. Me perdoni, se não riuscio a ser porco, mas te pensi. Che Jamina, l'arfe dei gaspinga, fatta mia Jamina, roggio da mossa pinga, io muro un tossio, seguo le sade cusce, dove che peghiamo si rottanga de padasce da che c'ha niciami non avega de sponda prima che cueca monte a chin non me sente sfente lunda e l'ultimo respiro giami regina mu è de sambe montagno pesce urti vivo da gruppo de de gambe. Sambe, montagno pesce urti vivo da un gruppo de te gambe e l'ultimo respiro jamin regina mo de sambe montagno pesce urti vivo da un gruppo de te gambe.
Jamin, mi viene da fare un po' di accento ligure, che è un po' fasullo nonostante abbia delle radici da quelle parti. Comunque, da Creuse de Ma, grande capolavoro di Fabrizio De André e della musica mondiale di 40 anni fa, ma appunto non era un disco degli anni 80, era un disco di un passato remoto e di un futuro anteriore contemporaneamente. Naturalmente poi non era il solo, perché le buone idee circolano, però la cosa rara è innestare queste suggestioni multietniche sulla voce, sulle parole di uno che era già un grandissimo cantautore, non aveva niente da dimostrare e invece dimostrò ancora delle cose importantissime. Però a noi piace spaziare fino al Nord Africa, e non soltanto a noi, gli italiani stanno a sud, ma metti che ci siano dei tedeschi che sono affascinati dal Nord Africa. Ma la storia è più lunga di così. Allora, a metà degli anni Ottanta, oltre a Creuse de Ma di Fabrizio De André, noi facemmo la conoscenza di un gruppo tedesco che si chiamava Dissidenten, ma che avevano già una storia. I Dissidenten erano i dissidenti, appunto, di un gruppo tedesco di krautrock che si chiamava Embryo. Già gli Embryo erano un bel gruppo, assolutamente. Andarono a suonare dovunque nel mondo, in India, in Nigeria, in Europa naturalmente, ed erano un crowd rock un po' progressive, un po' jazz rock. Però a un certo punto due degli Embryo hanno disseduto, come si dice quando uno diventa dissidente? Hanno avuto un dissidio, insomma si sono distaccati, hanno formato una band che hanno chiamato Embryos Dissidenten e poi per comodità soltanto Dissidenten, e il primo disco sono andati a farlo in India, che poi all'inizio degli anni Ottanta non era più così tanto la meta, la terra promessa di hippie fricchettoni. I tedeschi poi lo erano più degli altri europei, cioè gli hippie tedeschi erano molto più seri di quelli italiani, chiusa la parentesi. Però due anni dopo hanno detto: sai dove andiamo a fare il prossimo disco? In Marocco. e sono andati in Marocco. Hanno fatto un disco bellissimo che si chiamava Sahara Electric e all'epoca, giuro, metà anni 80, anche nelle discoteche rock di Roma si ballavano i Dissidenten e in particolare si ballava Fata Morgana. We'll be right back. Fata Morgana, che veniva dall'album Sahara Electric dei Dissidenten, giusto alla metà degli anni Ottanta, ed era buffo pensare che ci fossero dei tedeschi, più anche, aspetta, come si chiamava il collaboratore o i collaboratori, c'è Lemcha Heb. Comunque, per lo più erano dei tedeschi che si erano messi a fare queste cose. Ma poi, ancora ogni tanto, dopo che andò di moda la world music, c'è qualcuno che si prese delle avventure, delle vacanze di studio. C'erano questi due produttori di giochi inglesi, che mi è già capitato di passare, che hanno messo in piedi un progetto chiamato One Giant Leap. One Giant Leap veniva dalla frase famosa di Armstrong scendendo sulla Luna la prima volta. È un piccolo passo per un uomo, ma un balzo in avanti enorme per l'umanità. One Giant Leap, un grande salto. One Giant Leap, loro erano andati in giro per il mondo, Asia, Africa, Europa, Sud America, ed erano tornati con suoni, ritmi, voci registrate. Poi a Londra si sono messi lì, ci hanno lavorato su, hanno chiamato una incredibile quantità di ospiti che andavano da Robbie Williams a Grant Lee Phillips, da Michael Franti a Nene Cherry e Michael Stipe dei Rem, quello che ti pare, e misero insieme un disco, anzi in realtà ne hanno messi insieme due di dischi. Il primo però è quello più bello di tutti, del 2002, appunto One Giant Leap. Qui si andava sul sudafricano. Nel 2002 ormai era stata sdoganata anche il Sudafrica, perché non c'era più la parte ed era libero Nelson Mandela e tutto quanto. Non erano più i tempi di Lizzie Mercier de Clou o di Paul Simon. E c'erano le Mahotella Queens, gruppo vocale femminile straordinario, in questo pezzo di One Giant Leap intitolato Ma Africa.
Make a Africa the land of hope. stand together and make Africa the land of hope.
Rock Podcast.
E nel finale si risente quella chitarra piuttosto famosa, David Gilmour, The Piper's Call, mentre noi potremmo andare indietro nel tempo di 40 anni, primavera 1984, anzi proprio esattamente 40 anni fa, il 30 aprile 1984, Roger Waters se n'era andato dai Pink Floyd dopo che aveva già mandato a fanculo tutti, per la verità, ma insomma aveva licenziato il povero Richard Wright, aveva litigato con gli altri, e dopo The Wall non era più la stessa cosa, il suo ego era smisurato e allora alla fine se ne andò per conto suo. Il primo disco da solista di Roger Waters si chiamava The Pros and Cons of Hitchhiking. Oltretutto non aveva più un chitarrista come David Gilmour, su praticamente tutto quel disco suonava un altro chitarrista piuttosto noto, l'avevano rimediato in Inghilterra, si chiamava Eric Clapton. Il disco non aveva neanche dei titoli veri e propri, ma c'erano delle ore del giorno, era una specie di storia raccontata in tempo reale dalle 4:30 alle 5:11 del mattino. Però poi alla fine uno dei pezzi era più adatto a essere ascoltato da solo degli altri ed era quello delle 5:01 del mattino, The Pros and Cons of Hitchhiking, parte 10, Roger Waters.
Tobacco and
Radio Rock. Super classico.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby.
Classicone, l'ultimo della giornata, perché il prossimo sarà ovviamente di martedì 30 aprile. One, you two, ed eccoci di nuovo qui, indietro nel tempo, 40 anni, it was 40 years ago today, nel 1984, una improbabile canzone tedesca. Oh, accidenti, è la seconda canzone tedesca nella scaletta di questa notte. Che sarà successo?
Hast du etwas Zeit für mich? Singen!
99 Luftballons.
Keinen Platz für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen.
Che poi aveva tutte le sue cose, era un pezzo rock, ma era anche un pezzo dance un po' tamarro, era anche un po' elettronico, e a parte che devo ammettere che io non so praticamente nient'altro di Nena, che poi Nena non era una ragazza, era una band praticamente, dove però uno dei componenti si chiamava Nena, vabbè, sono queste cose che capitano ogni tanto. Tedeschi comunque, della New Wave tedesca degli anni Ottanta, che peraltro in tedesco si chiamava Neue Deutsche Welle. Neue Deutsche Welle, e c'erano questi 99 palloncini, ovvero 99 Luftballons, che poi nella versione inglese, fecero anche la versione inglese, diventavano 99 Red Balloons, 99 palloncini rossi. In effetti nel 1983 era già uscito in Germania il singolo di questa canzone, ma è nel 1984 che è uscito anche in altri paesi europei, Gran Bretagna soprattutto, ma anche Italia compresa, ed è diventata una canzone famosa. È l'ultima prima di mezzanotte, viene sempre dalla primavera 1984, 40 anni fa, ma era l'ennesimo disco di uno che era già un grandissimo del rock, vale a dire Lou Reed. L'album si chiamava New Sensations.
You broke my heart and you made me cry. You said I couldn't dance. And now I'm back to let you know that I can really make romance. You do what you gotta do. You do everything you can. You do what you wanna do. Hey, but I love you, Suzanne. You do anything once. You try anything twice. You do what you gotta do. Hey, but I love you, Suzanne. Hey, hey. Do what you wanna do. You do what you can. You do what you wanna do. But I love you, Suzanne. I love you when you could. Babe, I love you when you're bad. You do what you gotta do. Hey, but I love you, Suzanne. Do what you wanna do. Hey, baby, do what you can. You do what you wanna do, babe. But I love you, Suzanne. I know you try anything once, baby. You try anything twice. Do what you gotta do. But I love you, Suzanne. I love you when you're good, babe. I love you when you're bad. Do what you wanna do. Ooh, but I love you, Suzanne. Yeah, I love you, Suzanne. I love you, Suzanne. I love you, Suzanne. Hey, Suzanne. Do what you wanna do. Hey, you do what you can. You do what you wanna do. Hey, but I love you, Suzanne. You'll try anything once. You do anything twice. Do what you wanna do. You know that I love you, Suzanne.
Radio Rock Podcast.
E adesso? Adesso è passata la mezzanotte da 3 minuti e quindi è martedì 30 aprile 2024, ma ancora per un'ora c'è il ritorno del ciclista su Radio Rock. Dunque ho dato un'occhiata alla scaletta di una settimana fa, dove devo dire colpevolmente non ho tributato nessun omaggio a un grande chitarrista che era morto 2 giorni prima, vale a dire il 18 aprile 2024 è morto Dickie Betts, che era uno dei superstiti, pochissimi ormai, della prima formazione della Allman Brothers Band, cioè uno dei più grandi gruppi del rock americano in assoluto. Ma in particolare, finché era vivo l'altro chitarrista, uno dei fondatori, Duane Allman, lui era la metà di un tandem di chitarre, ma di più, erano interconnesse, non c'era quello che suonava la solista e quello che suonava la chitarra ritmica. Si contrappuntavano, si scambiavano gli assoli oppure armonizzavano le due chitarre l'una con l'altra. Insomma, le due chitarre della Allman Brothers Band, finché non è morto Duane Allman, erano Duane Allman e Dickie Betts, che poi aveva un pessimo carattere e a un certo punto si è fatto veramente, anni dopo si è fatto cacciare dalla band, ma nel frattempo ha fatto per loro delle cose bellissime. Quando invece erano ancora tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, aveva scritto in particolare alcuni brani soprattutto strumentali che sono diventati fondamentali nel repertorio di Allman Brothers Band. Uno di questi, forse il migliore in assoluto degli strumentali di Dickie Betts, parentesi, lui ha scritto anche cose come Jessica e Pegasus nelle versioni più tarde del gruppo, ma nei primi anni il capolavoro era probabilmente una cosa intitolata In Memory of Elizabeth Reed, che era semplicemente un nome che aveva visto su una stele o su una lapide in un cimitero. Così gli era piaciuto il nome e allora decise di scrivere uno strumentale. Poi puoi dare il titolo che ti pare, fondamentalmente non è che necessariamente deve rispecchiare l'atmosfera, e nella versione dal vivo poteva durare 13, 14, 15 minuti. Sul primo album di Allman Brothers Band era più contenuta, 7 minuti, però al pieno titolo diventa il nostro strumentalone del dopo mezzanotte, abitudine che avevo perso da un pochino, invece oggi la recuperiamo. Allman Brothers Band, strumentalone di Dickie Betts, ma le chitarre sono 2, In Memory of Elizabeth Reed. Thank you. In Memory of Elizabeth Reed, Allman Brothers Band. Ecco, qui torna la base più retro, più rock psichedelico della West Coast, anche se vabbè, Allman Brothers Band erano Southern Rock praticamente per definizione, però poi si va ancora più indietro e ancora più a ovest. California, anni 60, c'erano grandi band dell'acid rock, della psichedelia, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Quicksilver, la grande voce di Janis Joplin, ma poi molti altri gruppi. Un gruppo ultra promettente erano i Moby Grape, che poi si sono persi per strada rapidamente, e una band che ebbe una certa fortuna a fine anni 60 era quella che si chiamava Country Joe and the Fish, che poi The Fish pare, si dice, che avesse una motivazione politica il pesce nel nome del gruppo, perché doveva essere ispirata a una frase del presidente Mao, secondo la quale il rivoluzionario in mezzo al popolo doveva essere come il pesce nel mare. Fatto sta che i due componenti principali del gruppo erano il cantante, autore delle canzoni, Country Joe McDonald, e il chitarrista Barry Melton, detto The Fish. Er pesce, e chiunque frequenti certi bar, non so se conoscete qualcuno soprannominato il pesce. Comunque fecero almeno un paio di dischi di ottimo livello, proprio rock californiano anni 60, ma in particolare sui primi due dischi Country Joe dedicò due canzoni ad altrettante dive della scena musicale di quell'epoca. Sul primo album dei Country Joe, Electric Music for the Body and Mind, musica elettrica per la mente e per il corpo, c'era una canzone dedicata alla già affascinante e ben conosciuta cantante dei Jefferson Airplane, Grace Slick.
The moon to paint blue.
psichedelica e che poi musicalmente evocava proprio qualche cosa dei Jefferson Airplane dello stesso periodo. Siamo nel 1967, primo album di Country Joe and the Fish, Electric Music for the Mind and Body, e a breve distanza di tempo, nello stesso anno, arrivò un secondo album ancora più famoso che si chiamava I Feel Like I'm Fixing to Die. E non c'era più una canzone dedicata a Grace, ma c'era una canzone dedicata a Janis, ovvero Janis Joplin, che peraltro era in quel momento la fidanzata di Country Joe McDonald.
Into my life on waves of electrical sound and flashing light she came. Into my life with the twist of a dial, the wave of her hand, the warmth of her smile. And even though I know that you and I could never find the kind of love we wanted together alone, I find myself missing that something special happens, and you happen to be that something special for me. And walking on grass where we rolled and laughed in the moonlight, I find myself thinking of you and I, you and I, you. Into my eye comes visions of patterns, designs the image of her I see. Into my mind the smell of her hair, the sound of her voice, we once were there. And even though I know that you and I could never find the kind of love together alone, I find myself missing you and I, you and I, you.
Country Joe and the Fish. Mentre la canzone dedicata a Grace era molto psichedelica, come dicevo, invece per Janis Country Joe aveva fatto un valserino ed è quello che abbiamo appena ascoltato. Poi comunque due anni dopo, nel 1969, andarono a Woodstock Country Joe and the Fish, che hanno il curioso privilegio di una doppia apparizione nel film, perché a un certo punto si vedono Country Joe and the Fish che fanno una specie di jam di gruppo. Però in precedenza nel film, ma in seguito nella realtà del festival, era successo che c'era un buco di 5 minuti o di 10 minuti, non so di quanto, e allora gli organizzatori, visto che c'era lì Country Joe da solo, hanno detto: senti, ma perché non prendi la chitarra e vai su a fare due canzoni tu da solo? E lui si prestò volentieri e fu immortalata la sua performance a Woodstock di una canzone che era una specie di ragtime, no? Finto jazz degli anni 30, 20 addirittura, che si chiamava I Feel Like I'm Fixing to Die Rag, che poi era una canzone contro la guerra in Vietnam, però satirica, quella che dice: and it's one, two, three, what are we fighting for? 1, 2, 3, per cosa stiamo combattendo? Non me lo chiedere perché non ne so niente, ma la prossima fermata è il Vietnam. E questa è diventata una delle canzoni simbolo di quell'epoca, fine anni 60, appunto, quando c'erano la controcultura, gli hippie, le proteste contro la guerra in Vietnam, eccetera, eccetera. E ancora pochissimo tempo fa, due anni fa, un grande musicista britannico, Ian Matthews, ha rimesso in piedi il suo gruppo che si chiamava Matthews Southern Comfort. Guarda caso, il maggiore successo dei Matthews Southern Comfort era stata la loro versione di Woodstock di Joni Mitchell. Joni Mitchell era stata invitata, però aveva degli altri concerti da fare e nessuno pensava che il festival sarebbe stato l'evento più importante di quell'estate. E quindi non andò e poi se ne pentì. Subito dopo scrisse una canzone, gliel'hanno incisa Crosby, Stills, Nash & Young su Deja Vu, quindi ha avuto una certa fortuna. Ma appunto la versione di successo fu quella dei Matthews Southern Comfort, e Ian Matthews li ha riformati in anni recenti. Due anni fa hanno fatto questo album che si chiama The Woodstock Album, la cui particolarità è che praticamente tutte le canzoni presenti su The Woodstock Album sono delle cover di pezzi che erano stati eseguiti nel Festival di Woodstock, e uno di questi era quello di Country Joe, I Feel Like I'm Fixing to Die Rag.
Well, come on, all you big strong men. Uncle Sam needs your help again. He got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books, pick up a gun. We're gonna have a lot of fun. It's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die.
Well, come on, Wall Street, don't be slow. Man, this war is go, go, go. There's plenty good money to be made. Supply the army with the tools to trade. Just hope and pray if you drop the bomb, you're dropping on the Viet Cong.
It's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. It's five, six, seven, open up the pearly gates.
Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Gonna die.
Talking about my generation. I'm talking about my generation.
Thank you.
chance has come at last. You gotta go out and get those reds. The only good commie is one that's dead. And you know peace is only won when you blow them all the kingdom come.
Well, come on, martyrs across the land. Pack your boys up to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Send them off before it's too late. I'll be the first one on your block to bring your boy home in a box.
And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. We're all gonna war again. And it's five, six, seven, open up the pearly gates.
Well, there ain't no time to wonder why we're all gonna die.
And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. We're all going to Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. And there ain't no time to wonder why we're all gonna die. Well, they say no time.
E i bambini dove li mettiamo? What about the children? Gary Clark Jr. con la partecipazione di Stevie Wonder. 37 minuti dopo mezzanotte, questo è l'ultimo segmento, diciamo così, del ritorno del ciclista fino all'una. In mezzo troveremo anche il super classico dei mezzanotte 45, ma in realtà anche gli altri sono dei grandi classici, perché adesso si va indietro non di 40, non di 50, ma di 60 anni. It was 60 years ago today. Primavera 1964. Allora, andava molto forte la British Invasion, o meglio la Beatlemania, perché poi la British Invasion arrivò in America e nel resto del mondo a rimorchio dei Beatles. Comunque, basti pensare che a aprile del 64 usciva in America il secondo album per l'etichetta ufficiale Capitol dei Beatles, che lì si chiamava banalmente The Beatles Second Album, ma prima ne erano usciti due, uno per la casa ufficiale e l'altro perché c'era un'altra etichetta che si era riuscita a giudicare i diritti quando ancora c'era una situazione un po' fluida, per non dire incasinata, sicché si spremeva quello che poteva essere un fenomeno anche soltanto passeggero. Invece non era un fenomeno passeggero, devo dire, sarebbe durato parecchio. E The Beatles Second Album mettevano insieme un po' di singoli, un po' di pezzi del primo album dei Beatles, e c'erano, tra parentesi, anche svariate cover, perché già scrivevano le loro canzoni Lennon e McCartney, ma c'erano dei pezzi di Holland, cioè pezzi della Motown, pezzi di rock and roll classico, uno di Smokey Robinson. Ma una cosa che metteva tutti d'accordo era sicuramente fare una cover di Chuck Berry, che tanto un gruppo rock, se faceva un pezzo di Chuck Berry, non sbagliava mai. Tra l'altro, questa era una delle occasioni in cui facevano cantare, almeno una canzone per disco la cantava, il giovane George Harrison, che ancora non aveva cominciato a scrivere canzoni, però cantava da solista in Roll Over Beethoven.
Roll over Beethoven.
Roll Over Beethoven nella versione dei Beatles vedeva George Harrison protagonista assoluto, anche perché era sua la chitarra solista ed era sua l'unica voce. Questa era una canzone senza cori, c'era la voce del solo George Harrison doppiata, ovvio non elettronicamente ma proprio coi nastri, perché registrava la voce due volte e poi un nastro veniva riversato sull'altro. Vabbè, erano i sistemi disponibili 60 anni fa, nel 1964, e guarda caso, quasi contemporaneamente, nell'aprile del 1964, i Rolling Stones pubblicano il loro primo LP, il loro primo album. Fino a quel momento c'era stato soltanto un EP, un extended play, e qualche 45 giri, qualche singolo, mentre invece a aprile 64 esce il primo album per la Decca in, come si chiama, in Inghilterra, sì, e poi resto d'Europa. E come al solito le discografie di quell'epoca sono incasinate, per cui la versione americana aveva una scaletta di brani leggermente diversa e ci aveva anche un sottotitolo che era England's Newest Hitmakers, The Rolling Stones, ma più o meno era un po' la stessa cosa. E comunque la foto di copertina era la stessa, molto bella, quelle copertine con il clarifoil, cioè non lucidate, patinate, c'era proprio una pellicola sopra che faceva diventare il tutto più brillante. Vabbè, ci siamo capiti. Ma comunque, come i Beatles, anzi ancora più dei Beatles, i Rolling Stones sapevano che Chuck Berry si porta su tutto, e quindi sul primo album dei Rolling Stones non mancava una cover di Chuck Berry.
Make her
Morissette, da un disco del 95 che si chiamava Jagged Little Pill, che è uno dei più clamorosi, enormi, inaspettati successi degli anni 90. Era il suo debutto internazionale, no? Lei aveva fatto due dischi usciti soltanto in Canada nei primi anni 90, per cui è comprensibile che molti ritenessero quello il suo debutto, ma appunto è stato il debutto internazionale, Jagged Little Pill, in un'epoca in cui ancora se un disco vendeva tante copie erano proprio i milioni. Oddio, certo, un caso molto raro il suo, però insomma non si è più ripetuta allo stesso livello, però era una ragazza che aveva delle cose da dire, anche un po' incazzata se vogliamo. Tra poco compie 50 anni Alanis Morissette e noi invece abbiamo meno di 10 minuti per arrivare all'una e quindi vogliamo recuperare un altro debutto del 1964, debutta su LP una cantante britannica che diventerà la più grande diva pop del regno di Elisabetta II, visto che è nata e morta, vabbè, sto parlando di Dusty Springfield. Il primo LP di Dusty Springfield è dell'aprile 64 e si chiama A Girl Called Dusty. Ci sono canzoni di diversa estrazione, ovviamente ci sono delle grandi canzoni pop, tipo Wishing and Hoping di Bacharach, ok, Will You Love Me Tomorrow di Carole King, pure con Carole King, se vuoi fare un pezzo pop non sbagli mai, ma non tutti lo sanno, ma già sul primo LP Dusty Springfield azzarda dei tentativi in direzione rhythm and blues e c'è una canzone di un grande personaggio di New Orleans di cui parleremo un'altra volta, ma insomma è uno che ha scritto delle grandi canzoni a New Orleans, che si chiamava Earl King, e il titolo della canzone è Do, Re, Mi. Sol la T, avrete notato che dice T e invece di sì, perché in inglese, a parte che poi scrivono dunque il Do è C, il Re è D, vabbè, C, D, E, F, G, e Do Re Mi, comunque bastava il titolo era Do Re Mi della canzone di Earl King che abbiamo ascoltato nella versione di Dusty Springfield, debuttante almeno su LP, e altri debutti c'erano, abbiamo detto che era periodo di British Invasion, perché dopo i Beatles tutti volevano una fetta di gloria in America e poi voleva dire un bel po' di soldi perché si vendevano tantissimi dischi. E allora uno dei gruppi leggermente più dimenticati, misconosciuti, che debutta aprile 1964, si chiamava The Dave Clark Five, vale a dire il quintetto di Dave Clark. Da notare, cosa abbastanza singolare per l'epoca, che il leader del gruppo, Dave Clark, era il batterista, cosa che non succede di frequente, e all'epoca sono stati anche piuttosto fortunati, cioè per dirne solo una, in Inghilterra, dopo che era andata al numero uno in classifica I Wanna Hold Your Hand dei Beatles, subito dopo fu scalzata da Glad All Over dei Dave Clark Five, per dire che insomma avevano una robusta competizione. E si dà anche il caso che furono il secondo gruppo della British Invasion ad apparire in televisione in America nell'Ed Sullivan Show, cioè i secondi dopo i Beatles. Poi non sono più stati a quell'altezza, ma per una breve stagione hanno avuto una bella fortuna, devo dire. Comunque Dave Clark Five nel aprile 64 debuttano su LP, ovviamente avevano già fatto dei 45 giri, con un disco intitolato A Session with Dave Clark Five, e lì c'erano sì delle cover tipo On Broadway, canzone molto famosa, una canzone da un film Disney che si chiama Zip-a-dee-doo-dah, una addirittura lo strumentale Rumble leggendario del chitarrista Link Wray, ma la maggior parte delle canzoni erano scritte da loro, proprio dal gruppo. Tenete presente che all'epoca, che ne so, ecco, Lennon McCartney scrivevano metà delle canzoni, Ma i Rolling Stones all'inizio nessuna, sul primo LP dei Rolling Stones ce n'è credo una sola scritta da loro, ma non mi ricordo esattamente, ma comunque è inutile stare a sottilizzare. E tra gli autori c'era proprio anche lo stesso Dave Clark, appunto il batterista e membro fondatore del gruppo, quello a cui il gruppo era intitolato. E allora, la canzone che abbiamo scelto, che chiuderà per oggi perché siamo purtroppo pochissimi minuti dall'una, viene dal primo LP di Dave Clark 5, appunto A Session with the Dave Clark 5, e fu anche quella un successo, soprattutto in Inghilterra, però insomma ha circolato abbastanza, e il titolo è Can't You See That She Is Mine. Questa è l'ultima di oggi, per quanto mi riguarda io saluto, do la buonanotte, spero che tutti stiano bene, bene in famiglia, buon primo maggio per dopodomani naturalmente, noi ci sentiamo lunedì prossimo alle 11 di sera, Can't You See That She's Mine, Dave Clark 5, e per oggi buonanotte.
Ascoltato il ritorno del ciclista sulle ruote del rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.